cielo sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza.
Che settimana per la politica italiana, eh?
Portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo.
La prima vera sconfitta di Giorgia Meloni.
E i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione.
Oggi c'è stata una grandissima mobilitazione popolare. Oggi e ieri due giornate.
La vittoria del no, gli smottamenti dentro la maggioranza, la corsa alla leadership e la ricerca di una ricetta convincente nel campo largo. Ma cosa ci attende nei prossimi mesi?
Che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Cercheremo di rispondere a questo quesito per quanto riguarda appunto la politica italiana. Non facile, anche perché in politica si sa, un anno, più o meno quello che ci divide dalle prossime elezioni, è un anno e mezzo circa, è quasi un secolo. Ma torniamo sulla sconfitta di Giorgia Meloni, una sconfitta per certi versi attesa, lo dicevano i sondaggi alla vigilia, ma quanto ha fatto male? Ilario Lombardo, giornalista che segue Palazzo Chigi per La Stampa, nostro ospite.
Se lo aspettava, è difficile dirlo, sicuramente nell'ultimo mese i sondaggi non erano favorevoli al sì e non erano favorevoli ovviamente quindi a lei. Aveva cominciato a percepire il fatto che il voto sarebbe stato politicizzato e sarebbe stato diretto contro di lei, soprattutto così è stata, diciamo, la previsione, e questa è stata alla fine la lettura ex post dopo il voto, cioè l'analisi successiva. Giorgia Meloni deve fare i conti con delle novità sicuramente sorprendenti. Prima di tutto l'elettorato giovane che le ha voltato le spalle è un elettorato, in questo voto c'è l'onda lunga anche delle proteste per Gaza, quindi le piazze di Gaza della scorsa primavera, dello scorso autunno, e questo scontro verso il governo con Meloni, che non ce lo dobbiamo dimenticare, aveva avuto toni non gentili e anche a tratti irridenti nei confronti di questi giovani che avevano in qualche modo abbracciato una causa politica. Era da tanto che non si vedeva, diciamo, una causa politica così condivisa come quella per Gaza, e secondo me questo ha cristallizzato una protesta contro questo governo. Ovviamente poi ci sono altri elementi stanno analizzando tutti quanti i sondaggisti, che potrebbe essere che ha pesato molto anche la politica internazionale, il rapporto con Trump, la guerra in Iran e quindi di conseguenza i prezzi della benzina, eccetera. Secondo me, se dovessi scommettere una monetina, ti direi che se lo aspettava e come. Non si aspettava però, ribadisco, magari queste dimensioni, cioè questa partecipazione così alta, questa forbice del tra il no e il sì e questo voto radicale delle fasce più giovani.
Gli italiani si sono espressi e noi rispettiamo la loro volontà.
C'è stata, disse Antonio Tajani. Allora, uno che se ne intende dimissioni dopo un referendum perso è Matteo Renzi, ed è per quello che è abbastanza incredulo nel vedere la reazione di Giorgia Meloni.
L'Italia più libera. Voglio però sottolineare due questioni fondamentali. La prima è che per l'attività di governo non cambia alcunché.
È incredibile. Stanno vivendo un referendum costituzionale in cui hanno votato decine di milioni di italiani come un sondaggio. E quando perdi un referendum costituzionale, un referendum molto importante, sia che tu abbia detto mi dimetto come avevo fatto io, sia che tu abbia detto non mi dimetto come aveva fatto ad esempio David Cameron prima della Brexit nel 2016, quando perdi un referendum, caspita, qualcuno si deve assumere la responsabilità, eh? È un referendum su un testo che ha scritto il governo, che non ha voluto modificare in Parlamento il governo, perché bastava modificare il testo per renderlo meno espressione del governo. Niente. Hanno scelto di andare al muro contro muro, hanno perso, e io sono sconvolto perché la Meloni ha detto che non si dimette perché riguarda la giustizia. Nordio ha detto che non si dimette perché riguarda il governo. Tajani ha detto che non si dimette perché non ha capito la domanda. Mi spiega chi è che si deve dimettere in questo paese? A chi chiediamo le dimissioni? A Salda Vinci? Cioè a chi chiediamo le dimissioni per questo referendum perso? La verità è che per dimetterci ci vuole coraggio e dignità, due parole che Giorgia Meloni non conosce.
Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia.
Le dimissioni lo sappiamo, Giorgia Meloni le ha chieste, le ha ottenute da Daniela Santanchè, Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi, quelle le ha avute, ci sono stati altri smottamenti dentro, diciamo, la maggioranza.
Come abbiamo sempre fatto.
Ma torniamo a sentire Ilario Lombardo e la sua analisi delle prime reazioni di Giorgia Meloni.
Verso l'Italia e verso il suo popolo.
Un grande inedito, lei ha pubblicato un video subito dopo la sconfitta, è stata la principale sconfitta molto pesante per lei, di sicuramente è stato il primo voto politico contro di lei, c'erano state sconfitte a livello regionale, ma tutto sommato poi a livello di numeri delle regioni che sono rimaste a destra e sono rimaste a sinistra è stato un sostanziale pareggio, anche se è stata una partita giocata in più puntate. Questo è stato un voto contro di lei, un voto profondamente politico. Lei, come aveva promesso, non farà un passo indietro, non darà le dimissioni, ha confermato che non andrà a chiedere la fiducia, non è stato smentito il fatto che potrebbe fare un passaggio al Quirinale, quindi una sorta di passaggio di cortesia, eccetera, e niente, io non credo che sia tentata dalle elezioni realmente. Qualcuno nel suo cerchio stretto a me dicono che è Fazzolari, e invece uno di che ipotizza questo scenario come una sorta di reazione per non permettere al centrosinistra di organizzarsi bene e per non farsi logorare. C'è una razionalità in questa strategia che, secondo me, ribadisco, non è quella che vuole perseguire lei, almeno non oggi. E la razionalità è il fatto che lei si trova di fronte a mesi molto difficili, perché il rapporto con Trump è diventato compromettente, e questo lo vedono tutti. I soldi del PNRR stanno finendo, dal punto di vista delle politiche economiche, sociali e del lavoro ha fatto veramente poco o nulla. Come ha detto Conte, questa era l'unica riforma che si poteva intestare e l'ha persa. È in una fase che potrebbe essere improvvisamente di crollo, poi la politica ci ha abituato a delle sorprese, e quindi Fazzolari dice non facciamoci lavorare e cerchiamo di evitare che il centro-sinistra, che al momento è ancora spaccato, anche se ieri ha provato a dare un'immagine di coesione, che si possa unire maggiormente. Quindi questo è, da quello che so io, lei non vuole. Quello che invece sicuramente sta facendo, e oggi già c'è una prova, è un'accelerazione sulla legge elettorale. E poi Meloni proverà, vedremo se, come ha fatto intuire durante la conferenza stampa di inizio anno, se le opposizioni non ci staranno a lavorare sulla legge elettorale, lei potrebbe farlo con la fiducia. Certo, dopo una sconfitta pesante come questa al referendum, sarebbe arduo, però lei, almeno, questa era la sua intenzione prima del voto.
Marco Furfaro è membro della segreteria del PD.
È evidente che si è rotto qualcosa tra lei e il paese, perché intanto più che a perdere lei ha vinto la Costituzione, ma è innegabile che sia la prima vera grande sconfitta del governo Meloni. È il primo momento in cui milioni di italiani hanno potuto dire direttamente no. Dopo che per mesi hanno provato a venderci questa riforma come buonsenso, quando alla fine volevano solo mettere mani sulla magistratura. Gli italiani hanno risposto no, hanno risposto secondo me un gigantesco no a difesa della Costituzione, ma soprattutto perché credo si sia rotto un meccanismo, quello dell'inganno, che non può essere eterno. Meloni e non solo, la destra più estrema di questo paese, sono tanti anni che prova a ingannare le persone nascondendo magari salari che non aumentano o addirittura diminuiscono, il potere d'acquisto che aumenta, il caro benzina, il caro prezzi, una sanità sempre più complicata da far arrivare ad ottemperare il diritto alle cure sancito nella Costituzione, con l'idea che tutto è colpa di qualcun altro. Fino a pochi mesi fa era l'uomo nero, letteralmente il capro espiatorio, quindi l'immigrato, lo straniero di pelle nera, musulmano, a cui si sono aggiunti i magistrati. Ora il nostro paese può avere tanti problemi, ma ricondurre sempre tutto a qualcun altro, è chiaro che questa volta gli italiani hanno detto no, basta, prendetevi la vostra responsabilità e smettetela di prenderci in giro.
Da lunedì 23 si può dire che il paese è contendibile?
Sì, io credo che il paese lo fosse già contendibile, perché lo avevano dimostrato le elezioni regionali, però il referendum, quello che è accaduto in domenica e lunedì, è qualcosa di una portata più ampia, perché è il numero degli elettori e delle persone che sono andate a votare, che vanno oltre il centro-sinistra e il centro-destra. Cioè significa che in Italia c'è una maggioranza di italiani che vuole difendere la Costituzione, la vuole attuare, ma anche un messaggio al centro-sinistra, cioè l'idea che la politica deve essere radicalità e concretezza.
Vabbè, questa è la sigla della terza camera, si chiama così? Il programma di Bruno Vespa. Una sigla che fa molto palazzo. Secondo lei come si giocherà quest'anno Giorgia Meloni?
Lei pensa di far finta di niente e di fischiettare, ma secondo me, e ci sono passato, è iniziata una sorta di, come posso dirle, di costante, continua perdita di consenso. E quando tu fallisci il colpo dopo che sei stato per anni considerato come uno che non sbaglia mai, è il giorno dopo, non è la botta della singola sconfitta, è l'idea di un racconto che si è rotto. La figlia del popolo non rappresenta più il popolo, ma è diventata una donna di palazzo. Giorgia Meloni non ha la fiducia degli italiani, ha la fiducia del Parlamento, è vero, ma non ha la fiducia degli italiani. 10 anni fa, quando io non avevo la fiducia degli italiani, ma avevo la fiducia del Parlamento, scelsi di dimettermi da segretario del PD, da presidente del Consiglio, non ero parlamentare. E tutte queste cose, come dire, richiedono atti di coraggio che Giorgia Meloni non intende fare. Ma attenzione, nei prossimi 365 giorni, ogni giorno sarà una goccia che scava la roccia nella negazione del suo racconto.
Noi abbiamo intervistato Matteo Renzi e gli abbiamo chiesto, ma secondo lei che come si gestirà quest'anno Giorgia Meloni, quell'anno che ci divide dalle elezioni? Matteo Renzi ci ha detto, sentirà erodere piano piano il consenso. Tu che segui Palazzo Chigi, cosa ne pensi?
Allora, ovviamente Matteo Renzi riporta quasi sempre tutte le sue analisi a un dato autobiografico. Diciamo, è stata la pietra di paragone costante di questi mesi, no? Il referendum, una leader che sembrava invincibile, allo stesso modo Renzi. Devo dire che la parabola di Renzi è stata molto più celere, perché secondo me Renzi ha fatto molti più errori, ma nello stesso tempo sono degli errori che sono inversamente proporzionali alla quantità di cose che ha fatto. Che Matteo Renzi, nel bene e nel male, che piacciano o non piacciano, ha fatto diverse riforme. Giorgia Meloni ha fatto poco o nulla a livello di politica interna. Ha fatto molta propaganda, ha fatto molta costruzione dell'immagine a livello internazionale, ha dato, e questo è un valore, forza attraverso la stabilità politica all'Italia sui tavoli dei negoziati internazionali, però a livello di politiche di lavoro, ripeto, di riforme sociali, di riforme economiche, ha fatto non sarà ricordata quasi per nulla. Ok, poteva essere ricordata per la riforma della giustizia. Renzi ha fatto tante cose e chi fa spesso poi si brucia più velocemente. Quindi, fatta questa lunga premessa, i due si assomigliano e si amano poco, anche perché si assomigliano in questo. Renzi è in più un animale politico straordinario, con un fiuto politico straordinario, e sa che è come se fosse una dimensione magica, è difficilmente descrivibile con categorie che sono in qualche modo testabili, ok? Ma in politica, quando a un certo punto la parabola comincia a scendere, è difficile riportarla su, soprattutto nella politica degli ultimi 15 anni, che è una politica ultra accelerata, dovuta anche purtroppo alle tecnologie voraci, dovuta alla disintermediazione, eccetera. E quindi le grandi ascese possono essere poi delle discese rovinose. E lui sa, perché l'ha vissuto sulla sua pelle, come il consenso che è arrivato altissimo poi a un certo punto ha cominciato ad erodersi. E poi c'è lo stigma della sconfitta. Cioè, gli italiani a un certo punto, le persone che perdono, tendono, questa è pure una tendenza di questi anni, tendono a lasciarle indietro, a lasciarle cadere. C'è una sorta di disaffezione che si crea, no? Per tutti questi fattori insieme. Cioè, è come quando, io faccio spesso l'esempio del semaforo, puoi avere la botta di fortuna, avere tutte quante le luci verdi, e poi a un certo punto hai la sfortuna e c'hai tutte quante le luci rosse e ti fermi continuamente, capito? Quindi è proprio così, oppure l'onda, no? L'immagine dell'onda, l'onda che sale e poi scende. La politica c'è un po' questa cosa, no? Si parla anche del vento della politica, il vento che ti spinge o il vento che ti spinge fuori.
Era ancora Ilario Lombardo, giornalista della Stampa che segue Palazzo Chigi. E ancora una volta lo ringraziamo per essere stato nostro ospite.
La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione.
Il segnale politico che Giorgia Meloni ha voluto dare al suo elettorato dopo la sconfitta nel referendum è: noi torniamo a essere quelli che eravamo prima, e quindi la richiesta a raffica di dimissioni di coloro che lei ritiene essere stati, diciamo, in particolare per quanto riguarda Giuseppe Bartolozzi, la responsabile della sconfitta nel referendum. E poi ne ha fatto, diciamo che con la Santanchè e Del Mastro ne ha approfittato per mettere, come dire, fare un po' di pulizia, no? Dire: eccoci, noi siamo sempre quelli di prima, quelli di prima di quando siamo entrati a Palazzo Chigi. Però insomma, dolorosa la cosa. Ti voglio chiedere una cosa, perché tu conosci molto bene, diciamo, la psicologia di Giorgia Meloni e la sua storia, ma le dimissioni di Del Mastro, che lei evidentemente a questo punto ha chiesto, per lei cosa significano? Perché è sempre stata molto restia ad andare a colpire i suoi, quelli che arrivano dalla sua storia. Cosa significa per lei questo?
Per lei è un passo importante, fai bene a chiedermelo, perché attiene proprio alla sua psicologia del clan, Cioè Giorgia Meloni ha, come devo dire, io non seguivo Fratelli d'Italia, conoscevo poco professionalmente perché io avevo seguito il Movimento 5 Stelle, ho seguito altri partiti, il Partito Democratico, ho seguito il governo con la Lega, il governo Draghi, non avevo molto, diciamo, frequentazioni professionali con i Fratelli d'Italia, ma con lei, miei colleghi molto bravi che hanno sempre seguito la destra e questo piccolo partito che è andato crescendo negli anni, mi hanno sempre detto una cosa, sin dall'inizio, mi hanno detto il suo punto debole sarà, tra virgolette, il familismo, il clan, la logica del clan, la logica del cerchio magico a tutti i costi e via dicendo. E lei l'ha confermato in pieno questo timore, in pieno. Quindi lei ha il suo modo di lavorare, essendo lei una donna che si fida pochissimo, e a tratti, dal mio punto di vista, questo è il mio giudizio, ha dei tratti paranoici di controllo, e colpire una figura come Del Mastro, che è suo amico, suo avvocato, nasce come lei da giovanissimo nell'estrema destra italiana, eccetera, per lei è un passo veramente difficile da compiere, quindi sarà significativo politicamente altrettanto.
Come finisce il referendum domenica lunedì?
54 sì, 46 no.
Preciso, proprio precisissimo.
Segniamocelo, 54, esatto. 46.
Se la becco cosa vinco?
Niente, un applauso. Come finisce il referendum domenica lunedì?
54 sì, 46 no.
Preciso, proprio precisissimo.
Segniamocelo, 54, esatto. 46.
Se la becco cosa vinco?
Niente.
Ecco, questo era il pronostico di Matteo Salvini prima delle elezioni. Matteo Salvini ormai non ne azzecca veramente una. Bisogna dire che si è impegnato abbastanza poco, diciamo, nella campagna elettorale, soprattutto negli ultimi giorni ha lasciato andare avanti la Meloni. Lui si è dato e per esempio lunedì era a Budapest per un evento della campagna elettorale di Viktor Orban. E a questo proposito sentiamo Matteo Pucciarelli, giornalista della Repubblica.
Ma il significato simbolico sul piano concreto era un appuntamento programmato e quindi la versione che poi viene data nella Lega è esattamente questa. Sul piano simbolico però un significato di quello che di fronte alla catastrofe che non era stata prevista, non con queste dimensioni sia in termini di affluenza alle urne e sia con questo distacco, è da proprio l'idea di chi taglia la corda. Tra l'altro il commento di Salvini è arrivato diverse ore dopo il risultato, insomma è chiaro che per la Lega è una sconfitta probabilmente minore rispetto a Fratelli d'Italia e a Forza Italia, anche perché nelle regioni guidate dalla Lega il sì ha tenuto, ma comunque è evidente che sia Salvini che il partito avevano investito su questa campagna elettorale e sulla propaganda per il sì.
Lui ha fatto propaganda in maniera, come dire, attaccando i giudici, però ha anche mandato avanti la Meloni a un certo punto, quando c'è stato il tentativo di recuperare il tutto per tutto, l'ultima settimana era Giorgia Meloni in televisione, Salvini si è visto ma con meno forza di quanto avrebbe potuto dimostrare.
Salvini in questo momento è un po'... in questo momento in realtà da diverso tempo un remida al contrario che galleggia nonostante se stesso, no? Alle europee ha avuto bisogno di Vannacci per tenere sulla Lega, in Veneto è andato bene perché c'era Zaia, anche in questo caso diciamo nessuno si aspettava che l'apporto di Salvini potesse in un qualche modo cambiare il risultato in campo. Era chiaro nella Lega che Salvini non è più un fattore determinante se non alla rovescia per certi versi. È un piccolo particolare anche qua simbolico, è un aneddoto, però ecco l'immagine di Salvini che da Pontida va a votare a Roma, la vecchia Roma ladrona, dove oggi invece è residente, dove ha acquistato una villa, e che va a votare al seggio e una cittadina passando fa una battuta facendo finta di vomitare, ecco, dà l'idea anche del fatto che Salvini ormai è un ex leader che può giusto presidiare, no, il suo bacino storico sempre più ridotto, ma non ha più capacità di mobilitazione e non risulta neanche più troppo credibile anche all'interno dell'elettorato stesso della Lega, che rispetto al Partito Democratico ci sono stati più voti contrari rispetto all'indicazione di partito secondo gli istituti demoscopici. Anche questo dà da riflettere.
Come finisce il referendum domenica e lunedì?
54 sì, 46 no.
Preciso, proprio precisissimo.
Segniamocelo, 54, esatto. 46.
Se la becco, cosa vinco?
Niente, un applauso. Come finisce il referendum domenica e lunedì?
54 sì, 46 no.
Preciso, proprio precisissimo.
Segniamocelo, 54, esatto. 46.
Se la becco, cosa vinco?
Niente.
Salvini ormai è un ex leader politico, ma è sempre comunque a capo della Lega. Nel prossimo anno, quello che ci divide dalle elezioni politiche, secondo te che cosa, come si giocherà questi 12 mesi o più che ci saranno?
Ma Salvini arriverà alle prossime elezioni molto probabilmente, 90% sempre dal leader della Lega, anche perché da parte dei suoi possibili avversari interni c'è, cioè, in generale una mancanza di coraggio e capacità anche di fare rete e volerla fare, soprattutto all'interno del partito. È chiaro che a seconda di come andrà, ecco, quello, le prossime elezioni politiche potrebbero veramente rappresentare il capolinea politico di Salvini, perlomeno come leader della Lega.
Ma si metterà in competizione con Giorgia Meloni, ma in particolare con Tajani? Cioè, si metterà in competizione con gli altri leader della coalizione, oppure dobbiamo aspettarci un Salvini che non ne azzecca una, come stiamo dicendo oramai da alcuni minuti?
Ma allora, io credo che sia abbastanza intelligente da capire che la competizione al massimo può farla con Forza Italia dal punto di vista strettamente elettorale, quindi questo continuo battibecco tra Lega e Forza Italia probabilmente andrà avanti, ma anche perché le divergenze politiche poi sono quelle più accentuate anche rispetto a Fratelli d'Italia. Per ora la linea che abbiamo visto in queste ore da parte della Lega è una linea comunque di cautela, anche perché c'è tutta la partita della legge elettorale in ballo, e quindi lì ci sarà bisogno di, da parte di Salvini, di provare a smontare l'impianto attuale, l'impianto che aveva pensato per la riforma Fratelli d'Italia, che andava a penalizzare proprio la Lega togliendogli i collegi e quindi il voto soprattutto al nord. Quindi adesso ci sarà questo tentativo per provare a condizionare Meloni, e serve quindi da parte della Lega un atteggiamento cauto. Non è detto che se questo, diciamo, questo tentativo saltasse, allora a quel punto magari Salvini potrebbe cominciare a diventare ancora più ingombrante per la coalizione.
Grazie a Matteo Pucciarelli, giornalista del quotidiano La Repubblica. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Avete sentito prima Matteo Pucciarelli che ci diceva che Matteo Salvini potrebbe essere veramente arrabbiato se la legge elettorale togliesse i collegi uninominali al nord, perché insomma per la Lega sarebbe un problema piuttosto grosso. In apparenza la legge elettorale dovrebbe essere il traguardo, l'obiettivo vero di Giorgia Meloni in questi ultimi mesi, in questi mesi di legislatura. Ma La maggioranza cambierà veramente la legge elettorale? Fabio Martini, firma di grande esperienza, giornalista che segue il Parlamento da decenni, non è molto convinto. Sentiamolo.
I partiti della maggioranza sono oggettivamente molto divisi, ma sul serio, su questa legge, perché ci sono dei interessi in conflitto. Questa legge ha un unico obiettivo, per come è stata presentata dalla maggioranza, eliminare i collegi. Perché? Perché se restano come attualmente nei collegi, centrosinistra, campo largo ha qualche vantaggio, perché in alcune aree del paese ne può conquistare di più e quindi recuperare, anche se fosse come quantità complessiva più basso. Ecco perché il centrodestra vuole eliminare i collegi, e però la Lega, che ha una uguale concentrazione geografica in alcune zone, è contraria. Forza Italia vuole le preferenze, e quindi l'accelerazione di cui si parla in questi giorni per ora resterà un'accelerazione. Non è affatto detto che si arrivi a Dama.
Nel senso che è possibile addirittura che non riescano a fare la legge elettorale per divisioni al proprio interno, però questo significa che le prossime elezioni politiche, insomma, c'è il rischio serio, no, che la destra, il centrodestra possa perdere.
Che possa, si possa pareggiare, diciamo, che è un termine un po' generico per dire che magari chi vince vince di pochissimo e quindi è soggetto magari a trasformismi nel corso della legislatura. C'è un altro tema che rallenta questa accelerazione. Il recente referendum ha evidenziato, quantomeno nella denuncia delle opposizioni, ma anche nel parere di una parte degli elettori, un eccesso di concentrazione di poteri, di arroganza da parte della maggioranza. E allora fare anche una legge elettorale a maggioranza, oltretutto con questi problemi, è un aggravante. E quindi, in estrema sintesi, per capire quel che potrà accadere, si tratta di vedere se in queste settimane il governo riprenderà una certa vigoria, un certo profilo, e allora può concedersi di fare una riforma con uno strappo. Al momento è tutto in stand-by, nonostante l'accelerazione. Il nuovo capo dello Stato sarà eletto dal prossimo Parlamento, e qui c'è un dato, possiamo definirlo storico, nel senso che da quando è iniziata la Seconda Repubblica, 1994, sono stati eletti sempre presidenti del centrosinistra: Ciampi, Napolitano, Mattarella, e prima c'era Scalfaro. Perché? Perché l'elezione dei Presidenti della Repubblica è sempre capitata in una congiuntura nella quale il centrosinistra aveva la maggioranza in Parlamento. Il centrodestra sogna, spera di poter invertire questa sequenza storica.
E ma nel caso in cui non si riuscisse a fare la legge elettorale, così come vorrebbe Giorgia Meloni, evidentemente questo non potrà avvenire, ci sarà bisogno di un accordo all'interno del Parlamento.
Noi diciamo semplicemente... Al momento ci sono degli interessi molto confliggenti, più di quanto si creda, tra le forze del centrodestra per fare questa legge elettorale, che poi sarebbe propedeutica all'elezione anche di un capo dello Stato di destra, questo sarebbe, e, perché il punto centrale di cui nessuno parla, ma questo vi dico è il cuore della riforma, eliminare quel po' di parlamentari eletti nei collegi. E appunto, siccome il centrosinistra in Campania, in Puglia, può conquistare molti collegi, questo gli consente di riequilibrare il come dire, quel che perde perché ha un po' meno voti del centrodestra.
Ultima domanda, ma Giorgia Meloni vuole andare al Quirinale oppure lei pensa semplicemente che come traguardo storico della destra eleggere appunto un esponente di destra sarebbe per lei già un risultato importante?
Nella domanda hai già dato le possibili risposte. Questo è un processo alle intenzioni e tuttavia possiamo immaginare che se il centrodestra rivincesse le elezioni dopo aver perso rovinosamente un referendum come quello dei giorni scorsi e vincesse abbastanza agevolmente le elezioni, beh, a quel punto l'artefice di questo doppio successo, vincere due elezioni di seguito non è capitato a nessun altro schieramento nel corso della Seconda Repubblica, beh, a quel punto Meloni potrebbe avere questa tentazione forte, perché no? Dal suo punto di vista sarebbe anche la prima donna, oltre che Presidente del Consiglio, anche Presidente della Repubblica. Per ora è un processo alle intenzioni, ma ci fosse un bis, questo potrebbe diventare possibile. Aha!
Avete sentito Fabio Martini quali scenari si possono aprire con la nuova legge elettorale, ma anche che lui stesso ha detto che insomma vede un po' difficile che questa legge alla fine venga varata. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Nella domenica del referendum un 15% degli elettori del centrodestra non è andato a votare, ma questo cosa significa? Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo. La mancata partecipazione degli elettori di centrodestra all'ultimo referendum è stato determinato da una delusione nei confronti del governo Meloni o semplicemente è stata un'assenza fisiologica?
Questo è veramente difficile da dire. Se dovessi valutare la misura tenendo conto delle esperienze passate, dovrei dire fisiologico, perché la misura è del tutto compatibile con un astensionismo aggiuntivo rispetto alle politiche precedenti. Così, l'impressione condivisa, ma forse anche dai leader del centrodestra, è che potrebbe esserci qualcos'altro. Ma in ogni caso è questa una domanda cruciale, cioè se alle politiche quell'elettorato tornerà a votare e soprattutto se il centrodestra riuscirà a compensare la forte mobilitazione del fronte opposto. Va detto che questa è la cosa su cui si sono giocate le elezioni, quasi sempre le elezioni dal 94 in poi, perché dal 94 in poi, tranne il periodo un po' più turbolento, reso più turbolento dalla presenza delle 5 Stelle, ci sono sempre state alternanze. Il governo uscente ha sempre perso le elezioni esattamente per questa dinamica, perché l'elettorato del fronte opposto era molto motivato e mobilitato e quindi ha partecipato in maniera intensa alle elezioni con l'obiettivo di mandare a casa il governo in carica, e l'elettorato invece della maggioranza è rimasto almeno parzialmente deluso o disilluso rispetto alle aspettative. Questo ha funzionato a parti invertite per la destra e per la sinistra, 96, 2001, 2006, 2008 e così via. Cioè, va detto che nel caso di Meloni, fino ad oggi era sembrato che le potesse rappresentare in un certo senso un'anomalia, perché nei casi di cui ho parlato prima era già abbastanza evidente ad una certa distanza dalla data delle elezioni, attraverso le intenzioni di voto rilevate dai sondaggi, che il governo stava perdendo grip sul suo elettorato, mentre gli altri erano più motivati, no? Quindi si vedeva la differenza. In questa fase invece, almeno sulla base dei sondaggi letti fino alla settimana scorsa, permane un certo equilibrio. Io presumo però che sia proprio quello il quesito che si stanno ponendo lì dal centrodestra, e magari è proprio questa la chiave per interpretare anche le decisioni delle ultime ore.
Lei ha detto che, diciamo, le prime mosse del governo di Giorgia Meloni sono interpretabili proprio rispetto a quell'elettorato che non è andato a votare, in questo senso?
Sì, cioè è chiaro che anche, presumo che anche loro non abbiano a disposizione strumenti perfetti di interpretazione di che cosa abbia impedito a quegli elettori o abbia, diciamo, dissuaso quegli elettori dal partecipare. Presumo che stiano mettendo in ordine tutte le cose che possono fare per presentarsi, per ridurre il grado potenziale di disillusione nei confronti dell'attività del governo, anche del modo in cui il governo si presenta, che è appunto il problema che hanno incontrato tutti i governi uscenti in Italia. Cioè il confronto è tra la motivazione dell'opposizione, che è di solito crescente, perché dopo 5 anni di governo di quelli che gli elettori in questione considerano come antagonisti, gli elettori sono crescentemente motivati a partecipare per cambiare, e dall'altra parte c'è invece un atteggiamento di potenziale delusione, questo che deve sconfiggere dal suo punto di vista Meloni. Quello sembra appunto un segnale nella direzione di noi siamo quelli che avevamo promesso, quindi di fronte a questioni che per ora sono state lasciate andare, prendiamo una posizione più rigorosa.
Era Salvatore Vassallo del Studio Cattaneo, quindi a un anno di distanza dalle elezioni, un anno e qualche mese, come dicevamo. Evidentemente la partita è ancora aperta, Giorgia Meloni può recuperare parte del suo elettorato, il centro-sinistra, il campo largo deve mantenere quell'elettorato che si è mobilitato in occasione del referendum. Due sfide non facilissime per entrambi gli schieramenti. Car around, I'm going back, green and gray in Auburn, sliding down the sky, the devil winks an eye, a figure in the doorway, ce la farà il campo largo a mantenere i giovani, la generazione Z, quella che insomma è andata al voto e ha di fatto determinato la vittoria del fronte del no? Ce la farà a mantenere un'unità anche di fronte alla prova delle primarie? Ce la farà a mantenere un'unità anche di fronte alla prova del chi farà il leader?
Turn this car around.
Allora, Giuseppe Conte vuole le primarie, l'ha già detto, Elly Schlein è d'accordo. Noi adesso sentiamo Emanuele Lauria, che è giornalista della Repubblica, che ha seguito e segue i 5 Stelle.
Nasce una nuova stagione politica, una nuova primavera, perché i cittadini hanno detto che vogliono che siano curate dal governo le loro priorità, i loro bisogni e non i bisogni della classe politica. Vogliono una giustizia a misura dei cittadini, ma non hanno creduto che fosse questa l'intenzione e l'obiettivo del governo. E possiamo dire che dopo 4 anni abbiamo 0 riforme. Segna questo passaggio e questa grande partecipazione democratica e questo sonoro voto segna evidentemente un avviso di sfratto per il governo.
Ma secondo me sì, secondo me trae questa convinzione.
La domanda è: Giuseppe Conte pensa di poter vincere?
Cioè, dal risultato soprattutto del referendum e da una anche vittoria del no, che peraltro è andato molto bene in alcune regioni d'Italia che sono favorevoli ai 5 Stelle, insomma, tradizionalmente, come la Campania e la Sicilia. E credo che tragga la propria convinzione anche dal fatto che attraverso questa mossa possa in qualche modo anche spiazzare gli alleati, in particolare il Partito Democratico.
Ma pensa di avere i voti, diciamo, degli elettori 5 Stelle o pensa di poter attrarre anche elettori del PD?
Io credo che lui pensi soprattutto di attrarre quella fascia di elettorato che fino adesso, come dire, non si è apertamente schierato, ma che probabilmente, anche perché diciamo disilluso, sono disaffezionato al voto, ma che probabilmente in questo referendum è tornato alle urne. E alludo sì soprattutto alla generazione Z, insomma quella fascia di elettorato che si rivede in alcuni grandi temi, insomma, che già si era come dire manifestato nelle manifestazioni per la pace, che insomma ha dei valori come l'ambiente, valori comunque di opposizione a una politica di destra della Meloni, diciamo, è trampiana in particolare.
Ma lui pensa di arrivare alle primarie dopo aver discusso insieme agli alleati il programma, o il programma si fa dopo? Dipende da chi vince.
Io credo che la questione del programma lui la metta sicuramente al centro, sul tavolo, anche per marcare alcune differenze, differenze che poi riguardano soprattutto la composizione anche del tavolo degli alleati, nel senso che io penso che lui, ponendo alcune questioni, possa delimitare in qualche modo, da un lato il campo, sappiamo che non vede benissimo un'alleanza con forze centriste, dall'altro probabilmente pensa appunto di recuperare attraverso questo quegli elettori che attualmente non stanno dentro il recinto dei 5 Stelle e forse neanche dentro il recinto centrosinistra.
Oggi c'è stata una grandissima mobilitazione popolare, oggi e ieri due giornate straordinarie per la nostra democrazia. Voglio ringraziare tutte e tutti coloro che sono andati alle urne a votare. Abbiamo vinto. C'è una maggioranza del Paese che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione.
Ci sono alcune questioni, però sono dirimenti, no? Le posizioni, per esempio, sull'Ucraina non sono le stesse tra il PD di Elly Schlein e il 5 Stelle di Giuseppe Conte. Quello è un tema che verrà fuori prima delle primarie o dopo?
Questo è un tema che se viene fuori prima delle primarie è chiaramente un tema sul quale si va, come dire, è destinato ad accendersi un confronto. E io credo che Conte su questo non abbia ancora le idee chiare, credo che questa mossa che comunque abbia fatto di lanciare le primarie gli consenta in ogni caso, o comunque lui crede che consenta di porsi in una posizione, come dire, di diciamo in qualche modo avanzata rispetto agli alleati, e quindi di poter in qualche modo determinare anche alcuni punti del programma. Credo però che sia una questione tutta da affrontare, che lui proprio su questo punto non ci sia in questo momento una concordia, come tu dici.
Quindi in realtà lui vuole tornare a Palazzo Chigi investito dal popolo del campo largo, del campo progressista, ma se dovesse vincere la Schlein e altre ipotesi, c'è la possibilità che di fronte a un confronto, diciamo, che può diventare troppo aspro, poi alla fine i leader, tra cui Giuseppe Conte, decidano che è meglio cercare qualcuno d'altro, oppure lui assolutamente questa è la strada e questa deve essere?
Guarda, la mia idea è che sia Conte che la Schlein puntino direttamente a Palazzo Chigi, che l'idea del candidato terzo, insomma, del Papa straniero sia un'idea che sta lì, che probabilmente alcuni Sherpa, insomma altre forze, altri componenti, diciamo, dei due partiti principali cerchino di mettere così in campo anche come alternativa, come punto di caduta. Ma io penso che i due leader dei 5 Stelle e PD non, in questo momento, abbiano in mente la propria candidatura e basta.
E come disse una volta Romano Prodi, competition is competition. Ma cosa ne pensa Matteo Renzi delle primarie? Ma secondo lei le primarie, Conte, lei cosa ne pensa?
Ma io ho proposto le primarie un anno fa, sono convinto sostenitore delle primarie. È evidente che chiunque abbia delle idee da mettere in campo dentro una cornice programmatica condivisa può e deve farlo. Noi daremo una mano con Casa Riformista, Italia Viva e tutti coloro che ci vorranno stare, a partire da sabato 11 aprile, quando un gruppo coordinato da un professore della Bocconi, Tommaso Nannicini, lavorerà sulle primarie delle idee. Poi è chiaro che i nomi li decideranno i cittadini, chiunque ha il diritto di correre, a cominciare naturalmente dai leader dei partiti più grandi, immagino, ma saranno loro a scegliere, Kelly Schlein e Giuseppe Conte vorranno correre. Poi naturalmente vediamo chi vincerà e chi saranno gli altri candidati.
Immagino che lei non ci stia facendo un pensierino, no? Credo proprio di no.
Io penso che Casa Riformista avrà un candidato o una candidata. Vedremo che tipo di candidato sarà, se sarà un sindaco, una sindaca, se sarà un amministratore locale, un esponente delle istituzioni, un parlamentare. Però io sono affezionato all'idea che prima si decide cosa fare e poi si decide chi rappresenta questo mondo.
Non c'è il pericolo che diventi, diciamo, una contesa un po' troppo aspra, e non credo che il tempo sia tantissimo. Lei cosa prevede, che si vada a votare quando?
Secondo me si vota a giugno del 27, perché la Meloni non ci pensa ad andarsene prima. Questo vuol dire che si possono fare le primarie in questo autunno o a primavera del 2027. L'importante è che le primarie non hanno mai fatto male a nessuno. Non è vero che le primarie, beh sì, qualche caso di primarie non riuscite perché qualcuno non accettò il risultato c'è stato, penso alla Liguria del 2015, ma il meccanismo è molto semplice. Ci sono delle regole condivise, ci sono delle cornici programmatiche condivise, poi ciascuno ci porta le sue idee. Chi vince deve sapere che può contare sul consenso di tutti gli altri, quindi non è che se tu perdi poi il giorno dopo scappi col pallone. Questa è la regola delle primarie. Se c'è questa, sono delle ottime, ottime, ottime soluzioni per rafforzare il centro-sinistra, non per dividerlo. E io, come dire, ne ho fatte tante di primarie, qualcuna ne ho vinta, qualcuna ne ho persa, ma quando si fa le primarie la coalizione è più forte.
Allora, Elly Schlein, Giuseppe Conte, poi ci sarà anche un candidato dei centristi, vedremo cosa farà, diciamo, l'ala sinistra, quindi i Verdi, Sinistra Italiana, probabilmente vanno un candidato anche loro. Vedremo. Quello che si comprende è che Giuseppe Conte pensa di poterle vincere e che in realtà anche Elly Schlein pensa di poterle vincere, quindi il risultato non è certo scontato. Sentiamo l'ultima voce di questa puntata, Marco Furfaro, esponente della, della segreteria del PD. date per scontato che possa essere Elly Schlein a vincere queste primarie? Cioè, c'è la possibilità che possa essere anche Giuseppe Conte?
Guardi, noi da quando abbiamo vinto il congresso del Partito Democratico alle primarie non abbiamo mai dato niente per scontato, anzi ci dicevano che avremmo perso quel congresso, che avremmo perso le regionali, che avremmo perso il referendum, che forse Elly Schlein non sarebbe nemmeno arrivata a guidare il proprio partito alle primarie della coalizione centrosinistra, quindi figuriamoci. Noi siamo felici di sapere che c'è una sfida e con lo stesso coraggio e la determinazione mostrata finora l'affronteremo, non diamo per scontato niente, perché quando c'è una partita bisogna sempre combatterla per vincerla.
È possibile, probabile che si vada a votare diciamo primavera inoltrata, giugno 2027. Sono questi anche i vostri calcoli, e se fossero questi le primarie quando si potrebbero svolgere?
Allora, intanto noi vorremmo andare a votare immediatamente, perché pensiamo che questo governo prima se ne va meglio è. Dopodiché, se immaginiamo pure noi che si possa andare a votare a primavera del prossimo anno per ripristinare anche una consuetudine elettorale che eviti di andare a votare dopo l'estate. Le primarie si possono fare ovviamente in autunno, si possono fare a inizio del 2027, non sarà certo quello il problema. L'importante è che il centro-sinistra inizi a costruire a dare seguito a un'unità che c'è, perché noi ci siamo presentati in tutte le elezioni regionali assieme, ci stiamo presentando assieme a tutte le elezioni amministrative, però è chiaro che ora serviranno dei mesi prima per costruire un programma assieme e poi dar vita alla consultazione per le primarie, per la scelta di chi guida il centro-sinistra. Io credo che tra la fine di questo anno e l'inizio del prossimo potrebbero essere delle date utili, ma sceglieremo tutti insieme. Noi da questo punto di vista abbiamo sempre detto che prima si stringono i bulloni della coalizione e ci si apre alle persone, meglio è, quindi noi siamo più che disponibili.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.